Eccoci qua, ritrovati a tu per tu con Giovanni Mangano che sta rispondendo alle vostre domande. Allora, sempre Alessio chiede: gentile signor Mangano, con l'area marina protetta, chi ha una barca può andare alla Riva Smeralda e sotto Sant'Antonio? Cioè, potrà passare.
Allora, Riva Smeralda non fa parte dell'area marina
Ok,
protetta.
quindi quella.
Quello può andare, può fare quello che vuole, cioè, sempre nelle norme della legge che esistono.
Esatto.
Perché la cosa bellissima che io ho riscontrato, certe volte tu metti delle norme, che sono norme nazionali che
Sì.
esistono da 20 anni sulla navigazione, c'è un codice della
Sì.
navigazione, ma certi veramente lo sconoscono, perché vorrebbero fare cose, cioè andare con la barca a 3 metri dalla costa, non perché c'è l'area marina protetta,
Non si può
non si
fare.
poteva fare neanche, perché se io vado a Ponente e mi ancoro, mi porto con il gommone attaccato alla spiaggia di Ponente, non lo posso fare perché esiste una norma nazionale. Allora, per quanto riguarda Baia Sant'Antonio, io ho risposto prima, ci
Sì.
saranno una parte ad
Esatto.
ancoraggio e una parte, diciamo, con gli ormeggi, con le boe. Saranno delle boe speciali che verranno messe solo per le aree marine protette. Chi ha girato un po' le altre aree marine protette sa di cosa
Sì.
sto parlando. Non sono le classiche boette d'ancoraggio ai campi boa, diciamo quelli commerciali. Sono delle boe particolari che hanno, in una boa si possono attaccare fino a 3 mezzi. Ci sarà tutta la struttura e una gestione, diciamo, di questi campi boa. Per quanto riguarda Riva Smeralda, no, perché non fa parte dell'area marina. E per il
Ok.
passaggio dovrà rispettare, tranne la zona A dove non si può passare, per il resto ha una velocità limitata che sarà da 10 a 5 nodi, potrà passare tranquillamente, anche perché la norma già nazionale esiste che io entro i 100 metri non posso passare a 35 nodi.
Certo. Si potranno fare le immersioni? È vero che per farle sarà obbligatorio pagare il diving?
No, allora le immersioni ci saranno, le immersioni fatte dai diving con i propri capitelli. Poi già oggi c'è un'autorizzazione che si chiama, che è un'autorizzazione per quanto riguarda lo
Sì.
snorkeling, che già oggi noi li stiamo rilasciando. Poi certamente se, anche là le immersioni si potranno fare, ma sempre rispettando le norme. Cioè perché le immersioni in solitaria devono avere, già hanno una norma a sé per quanto riguarda proprio il regolamento.
Sì.
Cioè io poi dico loro questa cosa di diving certe volte. Allora i diving hanno un vantaggio. I diving non è che hanno un vantaggio, i diving hanno anche loro una regolamentazione, perché anche loro avranno limitati massimo 6 persone a volta, avranno degli orari e tutto il resto. Ma dove si va nelle aree marine protette, dove noi andiamo in tutto il mondo a
Sì.
girare e vogliamo fare immersione? Non mi è mai passato per testa andare a fare un'immersione tipo a Sharm el Sheikh, non è che me ne vado da solo e mi faccio l'immersione. Certamente i diving danno un servizio, ma gli posso dire che ci sarà previsto anche per chi vorrà le autorizzazioni, rispettando la normativa, ci sarà un regolamento anche per le immersioni individuali, singole, certamente sempre comunicando dove sono e tutto il resto, con degli orari stabiliti e tutti. L'unica cosa che ad oggi non è regolamentata sarà le immersioni notturne.
Ok.
Che però verrà fatto anche là un calendario per quanto riguarda le giornate
Delle
specifiche per le
giornate
immersioni
specifiche.
notturne, perché hanno un pericolo diverso rispetto a
Certo,
quelle giornaliere.
certo. Allora, poi andiamo avanti. La pesca amatoriale fatta solo di un banale fucile o con una lenza a mano, dove sarà consentita?
Allora, chi ha fatto questa domanda sa il regolamento preciso, perché con la lenza a mare è consentita nelle aree B e C, perché c'è proprio il regolamento che lo
Però questo
prevede.
tipo lo potrà vedere sicuramente quando verranno messe queste boe e si capirà quali sono le zone, giusto? A,
Sì, ma
B.
lo sanno
Ah,
già, perché
ok,
nell'autorizzazione che noi abbiamo ci sono le mappe che noi abbiamo dato, lo sanno, anche perché la zona A, quella di riserva integrale, è
lo sa. Sì?
talmente profonda che con il,
Con la
siamo
lenza a
quasi a
mano.
85 metri, punto più basso, 150 è punto più profondo, cioè è impossibile andare nella
Quindi
zona A,
sarà un
diciamo.
pescatore esperto che ci ha
Sì, perché la
scritto.
zona, l'unica che loro vera, per, il vero problema è per la pesca subacquea.
Ok.
La pesca subacquea per norma nazionale e nelle aree marine protette è vietata in qualunque zona. Su questa cosa io ho parlato tanto con i pescatori subacquei perché secondo me loro. Non, allora c'è chi fa la pesca di frodo, ma la fa sia come pescatore amatoriale, sia come pescatore professionista, ma ci sono anche tanti pescatori subacquei che lo fanno per diletto, non lo
Sì.
fanno come pesca di frodo. Quando io parlo di pesca di frodo, parlo di pesca di pesce sottotaglia o anche chi non fa il frodo, ma poi si rivende il pesce. Se tu sei un pescatore amatoriale, esiste una legge nazionale, non perché c'è l'area marina protetta, che tu puoi prendere per un massimo di 5 kg e non ti puoi vendere il pesce, perché se è pesca amatoriale è per il tuo uso.
Certo.
Se no, i pescatori professionisti perché pagano 420 euro ogni mese di contributi? Allora sarebbero tutti pescatori amatoriali, se non ci fossero delle differenze fra amatoriali e cose.
Tra l'altro,
quanto riguarda i sub è un problema.
Certo.
C'è una riforma di questa, delle leggi delle aree marine protette in corso in aula alla Camera, è già da quasi 3 anni che se ne parla di questa riforma, perché obiettivamente nelle aree marine protette i pescatori subacquei sono gli unici veramente penalizzati.
C'è infatti chi chiede, in questa area marina protetta che è stata comunque istituita qui a Milazzo, avete avuto dei problemi con i pescatori inizialmente?
Allora, con i pescatori è normale che tutte le innovazioni...
Inizialmente e anche dopo.
Sì, noi abbiamo avuto problemi con i pescatori inizialmente. Poi hanno capito un po' di cosa si tratta, perché hanno capito, molti hanno capito che per loro non è una cosa negativa ma è una cosa positiva, perché saranno gli unici che potranno pescare a Milazzo. Per quanto riguarda i pescatori professionisti, non potranno entrare a pescare nella zona di Milazzo quelli che non sono di Milazzo.
Okay.
Cioè non potranno avere più le altre barche da fuori che vengono a pescare a Milazzo, cioè loro sono quei 14, 16, 17 che sono, che parte. Poi abbiamo avuto anche altri problemi, continuiamo a avere anche altri problemi con altri pescatori professionisti, ad oggi solamente con una cooperativa che ci ha fatto ricorso al CGA. Ci ha fatto ricorso al CGA non per far decadere l'area marina protetta, ma per la modifica della regolamentazione. Loro vorrebbero, proprio detta in termini proprio terra, loro vorrebbero aperta la secca di Ponente, che sarebbe la secca quella di fronte allo scoglio della Portella, la nostra piscina Venere, come si dice.
Sì, esatto.
Loro vorrebbero entrare a pescare pure là,
okay.
Ma lì si è deciso in questo momento di fare la zona BS, perché noi dobbiamo avere un polmone di ripopolamento, perché se noi lasciamo pescare in tutti i posti, il polmone di ripopolamento dove sarà? Che cosa serve allora un'area marina protetta? L'area marina protetta sembra ripopolare il mare di Milazzo, non a fare lo stesso cosa, allora non la facevamo completamente.
Certo.
Ma da prescindere questo, a molti altri pescatori che l'hanno capito, io ho detto che negli anni... Se ci rendiamo conto che la secca di Levante è troppo usata e la secca di Ponente invece è chiusa per qualunque tipo di attività, se in un futuro si dovrà fare una rotazione, siccome il decreto lo prevede,
certo,
è una cosa di cui si può ragionare, si può anche potrebbe anche capitare che non abbiamo ripopolato e a quel punto dobbiamo chiudere anche le due secche. Io per
speriamo di no.
Per le dati che io ho ad oggi, dai diving e dalla ricerca fatta dall'ISPRA e dell'Anton Dorm, ho dei risultati eccezionali in 6 mesi. Sono comparse alcune specie che non si vedevano a Milazzo da tantissimo, tantissimo tempo e sono documentate, non è che sono come il famoso corallo nero, i pescatori dicono che non esiste. Queste sono foto, video o documentazioni di tutti i tipi e posso dimostrarle a tutti. Chi vuole ascoltare.
Certo.
Perché poi nella vita c'è anche chi ti dice finalmente sono contento di quest'area marina protetta, il giorno dopo di farne il ricorso al CGA.
Esatto.
Però quella penso che sia più una cosa politica che io la ritengo più una cosa politica. Non voglio scendere in merito, ma ritengo che sia più una cosa politica per ottenere 4 voti in più forse alle prossime amministrative.
Va bene, allora adesso abbiamo una domanda consiglio. Questa è l'ultima domanda che abbiamo. Vista la difficoltà ad ottenere i locali del faro in quanto demanio militare, non crede che si potrebbe richiedere nel frattempo i locali abbandonati della canonica del santuario di Sant'Antonio per l'allestimento di un piccolo museo naturalistico? Tenga presente che presso il carcere femminile in via Impallomeni si custodisce la meravigliosa collezione di fossili di Capo Milazzo del biologo Carmelo Isgrò, che salutiamo tra l'altro. Sì. Sarebbe un modo intelligente per far tornare i fossili nel loro habitat naturale, senza considerare il valore aggiunto della vista panoramica che turisti e visitatori gusterebbero dai locali della canonica.
Devo essere sincero, non ci avevo pensato di questa canonica di Sant'Antonio, perché io mi sono occupato, perché mi ha chiamato il ministero per il discorso del faro, però ho scoperto che il faro ormai c'è un contenzioso con la Fondazione Lucifero, però ormai è stato assegnato, diciamo, a una società di Capo d'Orlando, se non sbaglio, non li conosco, però so che faranno un'operazione, ma questa può essere una buona idea, anche perché Carmelo Isgrò è diciamo iperattivo su queste cose. So che all'interno del carcere femminile gestisce Massimo Trigo, altra persona che saluto e che
salutiamo Massimo.
Sì, è una persona che veramente per Milazzo lui è
molto valida e si impegna veramente tantissimo.
So che ci sono questi fossili di Carmelo Sgro. Incredibilmente mi chiama tutti i giorni Carmelo Sgro perché ha un'idea al giorno. Su questa gliela proporrò io, vuol dire sarà la prima cosa che gli propongo io a Carmelo, dove lui però è concentrato sul MUMA,
vuol dire
su questa cosa un po'. Però mi andrò a informare anche con la Chiesa, perché sicuramente se il Santuario di Sant'Antonio saranno di proprietà della Chiesa questi locali, ma se c'è la possibilità di poterlo fare io sono contentissimo, anche perché come consorzio ho già aperto un grosso dialogo con la Fondazione Lucifero, perché io ritengo che mare e terra vadano insieme. Io ora farò un piano di promozione internazionale per quanto riguarda il Capo di Milazzo, tenere fuori la Fondazione Lucifero da questa operazione sarebbe veramente una cosa non sensata, diciamo, per chi deve fare buon amministratore.
Certo, benissimo. Allora, abbiamo il secondo spazio musicale. Che cosa ci fai ascoltare e allora, perché?
Allora, questa è semplice anche la spiegazione. Sì. Mare Mare di Luca Carboni. Penso che se parliamo di mare, parliamo di... questa forse è la canzone più azzeccata.
Va bene.
Anzi, per dire la verità, io l'avevo anche invitato a Luca Carboni per fare l'inaugurazione. Ancora non mi ha dato una risposta. Perché io penso che appena monteremo tutto il campo boe e tutto... vorremmo fare un'iniziativa proprio al Capo di Milazzo per l'inaugurazione ufficiale, diciamo, perché noi siamo partiti l'8 di agosto in mezzo al trambusto dove c'erano tutti che protestavano. Siamo riusciti a calmarli.
Sì.
Io la vera inaugurazione di quest'area marina la vorrei fare verso il periodo di maggio, appena ci sarà tutto montato e si vedrà già qualcosa al Capo di Milazzo, e lui potrebbe essere anche uno di quelli che potrebbe essere adatto come ospite, diciamo, di questa... certamente a gratis deve venire. Per questo forse non mi ha risposto ancora,
forse per questo.
Lo convincerei, perché già ho avuto la disponibilità della cucinotta l'altra volta, che verrà come madrina. Speriamo di coinvolgere anche io, due ne avevo chiamati come musicisti. A lui e a Caparezza, che ho conosciuto tanti anni fa in Puglia. Quando diventa a un certo livello hanno i manager,
è anche difficile parlarci,
è difficile anche arrivarci, però vediamo, io ho mandato le comunità, vediamo, prima o poi qualcuno penso che mi risponderà a breve.
Va bene, intanto ascoltiamo questa canzone e speriamo nell'arrivo di uno o dell'altro, insomma.
Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, olè, tengo il ritmo, prendo un caffè, non lo so, questa partito da Bologna con le luci della sera, ma forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo, olè, questa notte mi porta via, olè, questa vita mi porta via, mi porta. Qui sul molo a parlare all'infinito,
Ed eccoci qui alle battute finali, come sempre quasi l'ultima parola ce l'ha un mio collega, Dino Sturiale del Carrettino delle Idee di Messina. Dino?
Eccoci, buonasera.
Buonasera.
E allora, dicevo, facendo un po' mie il sentire comune, il sentire popolare, io avrei due considerazioni più che domande. Uno, che senso ha un'area marina protetta in un'area ad altissimo livello di inquinamento? E due, non è considerabile più che altro una bella manovra politica in attesa delle elezioni?
Devo rispondere?
Sì, sì.
Allora, per quanto riguarda la manovra politica, per quanto riguarda le elezioni, questa è un'iniziativa che parte nel 2010 a Milazzo, da un comitato civico che ha proposto, diciamo, con un protocollo d'intesa fatto già nel 2010, la creazione di quest'area marina protetta. Cioè, non è che è una cosa che è nata oggi per fare campagna elettorale a maggio. È stata poi, dopo 4 anni circa di iter amministrativo, è stata finalmente pubblicata il 6 marzo del 2019, ma il decreto, l'emendamento che l'ha costituita è un emendamento del 2013. Cioè, stiamo parlando già di una cosa molto, molto antica, diciamo.
Poi c'è un abbiamo fugato qualche dubbio di tanti.
Anzi, io vorrei dire una cosa in più: forse politica è gestita da qualcun altro e vuole fare politica al contrario. Qualcuno che prima era d'accordo, ora a un certo punto, non lo so, ha deciso che non è più d'accordo. Non sappiamo per quale motivo.
Mentre sull'alto tasso di inquinamento in quella zona, come la mettiamo?
Allora, quella zona, la zona del Capo di Milazzo, per quanto riguarda l'inquinamento, è stato dimostrato alle ricerche dell'ISPRA che è il contrario. Non ci possiamo nascondere dietro un... cioè, ottenere un'area marina protetta per noi, secondo me, invece può generare veramente l'effetto contrario. Cioè, noi qua parliamo tanto di riconversione delle zone industriali ad alto rischio. Cioè, dove un punto di partenza è il punto migliore avere una riserva marina o anche terrestre, quando ci sarà in un futuro, per tentare di avere una riconversione turistica e culturale anche delle persone? Cioè, le persone devono capire che non esiste solamente l'industria, la vera riconversione parte con delle alternative, se no parleremo ad a vita di riconversioni industriali che non si faranno mai, si faranno dei solo quando le industrie lo decideranno loro.
90. Questo ce lo diciamo dal 90.
Questo ce lo diciamo dal 90, ma quali sono state? Quali sono state finora le iniziative contro? Cioè, l'unica vera iniziativa per l'ambiente, qual è stata finora? Cioè, io sono milazzese dal 75, quando sono nato. Cioè, io mi ricordo tante proteste, tante cose, ma poi la politica ha sempre fatto un'altra cosa. Se ne andava a cercare i posti di lavoro alla raffineria o all'A2A. Cioè, io non mi ricordo che abbiano fatto altri tipi di iniziative. Anzi, devo ringraziare sia il sindaco Carmelo Pino, perché lui ci ha creduto, ha fatto un decreto, sia il sindaco Giovanni Formiga, che si è battuto e l'ha portata avanti. Per questo dico che è una cosa bipartisan, cioè non è una cosa fatta per le elezioni, perché il primo provvedimento nella 16ª legislatura lo fece Carmelo Pino nel 2000, successivamente dopo l'emendamento ci fu l'elezione, vinse Giovanni Formiga e l'ha portata avanti Giovanni Formiga fino all'ultimo giorno, fino all'istituzione. Cioè, io ritengo che questo possa essere un piccolo punto, non dico che sia la soluzione, perché un'area marina non può essere la soluzione di tutti i problemi di Milazzo, ma certamente può essere. Proprio per questo io non è che ho bistrattato le industrie, io le ho chiamate le industrie. Io le industrie le ho sedute a un tavolo e gli ho proposto un progetto da quasi 1.700.000 euro, che è il primo progetto, che ora vedremo se lo accettano, ma se non lo accettano dovranno dare le motivazioni, perché io lo pubblicherò pubblicamente, dirò qual era il progetto che io ho proposto. Io ho proposto a loro di creare un centro di monitoraggio delle acque e dell'aria, sia con tecnologie di altissimo livello, che sia dal punto di vista di boe, sia dal punto di vista dell'aria con dei droni particolari che controllano le emissioni, che se loro, siccome loro ripetono sempre che loro sono sempre nei limiti, nei parametri, e in tutto sono perfetti, cioè loro fanno quasi quasi gelsomino, però io, siccome fanno,
compresi quelli che scaricavano gli acidi delle batterie a mare, sì.
Perfetto, io per questo ho fatto anche un campo boe, perché poi lo sai qual è il vero fatto, io lo dico, lei ha detto una cosa giustissima. Noi abbiamo un altro grande problema per le acque marine in Ecuador. Il depuratore dell'IRSAP che non funziona. Perché noi che facciamo? Siccome abbiamo raffineria e A2A, tutte le colpe sono di raffineria e A2A. Io nelle boe che ho previsto di altissima tecnologia ho previsto anche il calcolo di sostanze che non c'entrano niente con gli idrocarburi, oltre gli impianti che mi controllano gli idrocarburi. Perché io voglio anche capire perché ho delle specie non autoctone del mare di Milazzo che sono arrivate e sicuramente non sono per colpa della raffineria o dell'A2A. Allora, io l'ho proposto, è un progetto di 3 anni innovativo. Loro hanno preso una decisione, devo essere sincero, sono venuti a tutte le riunioni, hanno voluto il progetto, gliel'ho presentato e tutto il resto. Perché ha anche un real time con la città, cioè per fare capire quello che realmente è la situazione. Perché qua tutti ne parliamo, il monitor, il real time, dobbiamo controllare, dobbiamo vedere. Ma poi sul concreto io vedo delle industrie che da quando sono nato esistono là, hanno fatto quello che hanno voluto. I sindaci che si sono succeduti fino a 20 anni fa, posso dire che andavano sempre a chiedere posti di lavoro e cose, per il resto, per l'ambiente si è fatto poco e niente. Perché noi invece di sfruttare queste industrie per qualcosa di positivo
non
per la città,
non ci dimentichiamo le industrie che regalavano gite turistiche a anziani e scolaresche in cambio del silenzio.
È proprio questo, io voglio smontare questo paradigma. Perché io sono, molti dicono chi inquina deve pagare, sì giusto, perfetto, deve pagare alla città.
No, chi inquina deve smetterla.
Ma chi inquina deve smetterla e deve pagare alla città, perché deve dare delle cose alla città, cioè devono smettere, perché poi quando noi troviamo delle situazioni, piangiamo, quando succedono le cose gravi siamo tutti che ci battiamo il petto. Io ho un altro ruolo, io ho quello di essere un presidente di una consorzio ministeriale. Sono del Ministero dell'Ambiente, io devo tutelare l'ambiente per quello che mi riguarda. Siccome l'impatto delle industrie nell'ambiente ci può essere, è chiaro, io devo tutelare, perché non posso io domani mattina fare un piano di investimenti di comunicazione di 100.000 euro per promuovere Milazzo, domani mattina mi arriva uno sversamento, io ho buttato tutto quello che ho fatto in 6 mesi di lavoro per promuovere Milazzo. E per fare questo ho dato una soluzione, spero che
per chiuderla basta una semplice industria di derivati agrumi che svessa i liguami a mare 2 giorni per perdere 2 anni di lavoro.
Condivido al 100%.
Presidente, grazie di tutto, buona serata.
Grazie, grazie, buonasera. Dino, ciao, buonasera. Ciao.
Arrivederci.
E allora Mizia, Giovanni, ti ho visto bello carico a rispondere alle domande del nostro Dino.
Non è che sono carico io, cioè io su questa cosa ci credo, certo. Perché sono partito nel 2010. C'è qua chi dice un incarico di sottogoverno gli ha dato Giovanni Formiglia, gli ha dato il contentino. No, io sono partito nel 2010. Questa cosa nel 2013 di notte l'abbiamo fatta con Tommaso Curò, sì. Gliene hanno dette quanto gliene hanno detto. Poverino, io su questo è un amico fraterno, so quello che ha passato per quante gliene hanno dette. Siamo arrivati a compimento, l'abbiamo portato a compimento. Il sindaco mi ha riconosciuto il lavoro di 5 anni. Io ho accettato, perché una cosa, penso che si capisca anche dai toni che utilizzo,
esatto,
che
no,
ci
infatti,
credo. Accetto le critiche, però preferisco quelle belle domande dove ho dei consigli. Quel ragazzo che mi fa il consiglio del museo, lo accetto molto di più della critica sterile, ma capita a fare quest'area marina protetta, la classica domanda.
Sì, 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 sì,
cioè,
sì.
Dammi una soluzione a quello che tu pensi.
Certo, certo.
Che è una cosa diversa.
Esatto. E allora, siamo arrivati alla fine, facciamo uno speciale augurio per la nostra città e per la nostra, anzi, area marina protetta anche.
Io voglio fare l'augurio a tutta la città per un buon Natale e un buon anno. Per quanto riguarda proprio l'area marina protetta, sarà il primo vero anno, spero che sia un anno d'oro, spero che sia per l'area marina, per la città di Milazzo, perché l'area marina non è di Giovanni Mangano ma è della città di Milazzo, cosa che io ho spiegato anche in consiglio comunale, e voglio fare un grandissimo augurio a tutta la cittadina di Milazzo, perché credo che i cittadini di Milazzo, dai più giovani ai più grandi, capiranno quando cominceranno a vedere i veri i primi risultati. Tanti auguri e buone feste.
Grazie mille per essere stato qui con noi e per aver risposto a tutte le domande. E allora io vi ricordo diversi appuntamenti, perché poi non andiamo a dire che praticamente che qua a Milazzo non c'è niente, come si dice solitamente. Allora, intanto oggi al Teatro Trifiletti alle 20 c'è la commedia La Corte dei Piccoli Miracoli, quindi è una bella opportunità per poter passare la serata in maniera diversa. E poi domani ci saranno 50.000 appuntamenti in via Giacomo Medici, alle ore 17.30 ci sarà l'animazione per i bambini alla chiesa di Santa Marina, ci sarà la banda musicale Pietro Mascagni, al MUMA ci sarà un incontro speciale con Monica Blasi, mi sembra, e alla chiesa di San Marco alle 18.30 la banda musicale, no, questo Pietro Mascagni. Poi c'è in via Medici alle ore 17 un flash music. E per finire alle 19 c'è nella chiesa della Trasfigurazione il presepe vivente. Voglio dire, ci sono 50.000 cose da fare, non vi lamentate che non c'è niente. In più ci tengo anche a precisare che domenica, oltre alla nostra replica alle 10 del mattino, ci sarà a Gigliopoli dalle 9.30, verrà allestito un mercatino dove saranno presenti molti piccoli produttori di tanta buona e sana roba come miele, marmellate e tanto altro. Passateci, magari uno fa un regalino comunque diverso e aiuta anche i prodotti della nostra terra. Vi anticipo anche il mio prossimo ospite, che sarà, andiamo tipo con la politica, e andiamo con Barbara Floridia, l'onorevole Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Buon Natale e mi raccomando, non mangiate assai, anche se è difficile dirlo. Ciao a tutti.
Va ora in onda A Tu per Tu, 60 minuti di verità, curiosità e anteprime con l'ospite della settimana. Conduce Sonia Andaloni.